Allora, come ieri ho già detto qualcuno, non ci eravamo messi d'accordo io e Vincenzo, Vincenzo è testimone, ma io ho pensato per la lezione di oggi al testo che lui ha citato all'inizio della sua relazione ieri, quello della lavanda dei piedi, appunto senza averne parlato, ma evidentemente c'era, come dire, un richiamo che funzionava per entrambi, così. E lui ieri ci ha dato una chiave di lettura citando questo testo molto velocemente, che gli rubo e la rilancio, facendo però poi una lettura magari più dettagliata. E la chiave di lettura di cui lui parlava era il cambio di postura, di posizione, no? Per cui la posizione per cui in Gesù Dio si mette dal basso, no? Lavare i piedi significa mettersi ai piedi dell'altro, no? E quindi guardare le cose da un altro punto di vista, che non è un punto di vista, ieri ci diceva Vincenzo, gerarchicamente sopra, dall'alto, un punto di vista della cultura, società scopica, cioè che guardando dall'alto controlla e descrive, ma è un punto di vista dal basso, no? Questa era un po' la chiave per cui aveva richiamato questo testo, e si tratta del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Noi magari lo lasciamo parlare un po' anche nei dettagli. Leggo: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro, questo gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Poi continueremo, ma non voglio leggerlo tutto di fila, perché questo testo è uno di quei testi di Giovanni che uno si perde, nel senso che c'ha 200 incisi, comincia 40 discorsi, mette in gioco un mucchio di temi tutti significativi: la purezza, il servizio, cioè su ogni riga uno potrebbe cominciare un'omelia e farla, no? E ogni tanto Giovanni fa queste costruzioni un po' labirintiche in cui parla dell'angoscia di Gesù, della festa di Pasqua, del fatto che Gesù, la relazione tra Gesù e il Padre, quello che succede con i suoi, cioè c'è dentro tutto, no? E se leggessimo tutto il capitolo per intero, veramente alla fine uno è frastornato. Peraltro tutti abbiamo sentito dire, immagino, che nel testo, in questo testo, racconto della passione di Giovanni, questo testo sostituisce il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, no? Mentre nei sinottici si racconta l'istituzione dell'Eucaristia, con l'ultima cena, che non è l'ultima, ma insomma con questo racconto di una cena sicuramente rituale, che su cui, secondo il racconto dei sinottici, Gesù inserisce un'ulteriore reinterpretazione di significato. Qui invece non si racconta direttamente la cena, anche se il contesto è quello della cena, non c'è il comando prendete, mangiatene tutti, eccetera, eccetera, ma c'è questo gesto. Quindi non solo questo capitolo è già incasinato di suo, c'ha mille temi eccetera, ma è anche incasinato per quello che sostituisce, perché non è che l'istituzione dell'Eucaristia sia proprio una parte irrilevante del racconto, per cui è ovvio che chiedersi perché c'è questo testo al posto dell'istituzione eucaristica è abbastanza grande come questione. Allora, la prima osservazione che vorrei fare sarebbe esattamente partire da qua, da questa cosa, perché diciamo normalmente si fanno dei ragionamenti che tendono a linearizzare questo testo, a renderlo lineare, no? Il servizio è equivalente all'istituzione dell'Eucaristia, no? Ma quando si dice servizio, che cosa si dice, no? La lavanda dei piedi, eccetera. Poi cosa vuol dire equivalente all'istituzione Eucaristia, no? Rispetto alla nostra riflessione, l'Eucaristia è ciò che consente ai cristiani di dire io siamo, no? È la costituzione, l'unico luogo dove c'è veramente la Chiesa. La Chiesa è l'esperienza eucaristica, perché è un luogo privilegiatamente inclusivo, dove il problema non è se ti conosci, ti vuoi bene, vai d'accordo, hai le stesse idee, ma è la celebrazione della memoria del Signore intorno alla quale tutti siamo affamati e bisognosi, e in nome di questo, di questa fame, di questo bisogno c'è posto per tutti, non in nome della nostra potenza. Allora, da questo punto di vista comincerei da qui. Il punto di partenza è che questa situazione è un casino, cioè che questa situazione è confusa, e quello che anche nelle nostre mappe emergeva, la crisi, la confusione, la nebbia, la nuvola, eccetera, non è l'eccezione, è la regola. Ci sono nella vita delle persone, ci sono mille temi implicati, sempre tutti insieme. Solo nello studio teorico, nella teorizzazione, ci diceva Vincenzo, guardando dall'alto si può distinguere esattamente, definire, creare confini impermeabili. Le nostre esistenze non hanno confini impermeabili. Siamo nervosi perché la purezza, quello che sta succedendo, quello che sono chiamato a fare, quello che mi sta succedendo intorno, gli altri che non capiscono, io che non capisco, le reazioni incongrue, e siamo affaticati e confusi, ma questo non è l'eccezione all'io siamo o il contrario dell'io siamo. Questo, almeno secondo questo testo, è lo stato di fatto, no? Siamo perché siamo confusi, cioè siamo al plurale perché c'è confusione, no? Perché ci sono mille questioni chiamate in causa. E l'altra premessa però è questa, sono queste due frasi del versetto 1: prima della festa di Pasqua, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Vabbè, la lasciamo lì, se no ricade. Prima della festa di Pasqua vuol dire in relazione a qualcosa che non dipende da me, no? C'è un tempo, un ritmo, una vita del mondo. La festa di Pasqua fa parte di un calendario, no? Prima della festa di Pasqua mi colloca in un luogo specifico, ecco, tutto questo è la realtà che non dipende da me, no? Addirittura la ritualizzazione religiosa della festa di Pasqua, ma è che io sono collocato esattamente lì, no? Gesù è collocato prima della festa di Pasqua, no? Da una parte, e dall'altra però c'è una condizione molto soggettiva, molto di Gesù e di nessun altro in questo caso: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Vi risparmio una confusa trattazione di cosa vuol dire avendo amato i suoi che erano nel mondo, nel senso che anche qui, se riuscissimo a uscire un po' dalla mensaggine normale con cui usiamo queste parole, sarebbe un gran vantaggio, no? Amare qualcun altro è un'operazione, come tutti sappiamo, per esserci passati, di un complicato incredibile. Non si tratta solo di buone intenzioni, di dire ah come ti voglio bene, si tratta di tempi, giorni, fatiche, sudore, una stanchezza proprio, no? È un lavoro, no? E li amò fino alla fine, cioè quello che qui si dice non è semplicemente che Gesù ama i suoi, ma che li ama fino alla fine, cioè che non c'è un punto in cui uno dice adesso basta, cioè mai stancato, non ce la faccio più, ci avrai tutte le ragioni del mondo, ma non gliela faccio più, no? E qui va bene, si potrebbe insomma a lungo ragionare, ma lo lascio così. Queste sono le prime due precondizioni, no? Collocati nel tempo e nello spazio e dentro un amore fedele con tutta la sua stanchezza. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, eccetera. Che uno dice, ok, cosa c'entra? Sapendo che il Padre gli aveva dato tutto, che dal Padre veniva e che sarebbe ritornato, poiché sapeva questa cosa qua, si alza, depone le vesti, si cinge con l'asciugamano, eh? Cioè, no? Cosa c'entra veramente, no? E, per dirla con una parola facile, è troppo semplificatoria, c'entra per via dei ragionamenti di potere, no? Sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, cioè che di per sé quello che gli spettava era il massimo del potere, che non c'era niente che fosse escluso dal suo potere, e che da lì, dal massimo del potere veniva e al massimo del potere tornava. Sapendo tutto questo, cambia postura, ci avrebbe detto, ci direbbe Vincenzo, cambia posizione, si alza, cambia vestito e si mette a lavare i piedi. Ed è della serie facile a dirsi, cioè in fondo una delle grandi fatiche di questo anno, almeno come atrio, per me anche personalmente, credo per molti di noi, ognuno per i motivi suoi, è stata l'idea che bisognava cambiare postura, e forse lo è ancora, no? E cambiare postura, spogliarsi di delle nostre vesti, non essendo nemmeno uno a cui il Padre ha dato tutto nelle mani, avendo anche pochette cose, no? Però già lì, con quelle pochette, cambiare vesti e cambiare punto di vista è un casino. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. Ed è esattamente, non lo so, lo rileggevo stamattina per l'ennesima volta, però con nelle orecchie la giornata di ieri con Vincenzo mi suonava in un altro modo, no? Non è solo lo sbruffone un po' Pietro un po' così guascone, no? Ma è proprio Pietro che rappresenta esattamente tutti noi, no? È quello che ha sistemato le cose, no? Che ha organizzato la faccenda, che ha chiaro chi deve fare cosa, chi decide cosa, che c'è chiaro tutta una logica, no? E infatti non ne azzecca una fino alla conclusione del capitolo, dove c'è il preannuncio del rinnegamento. Cioè Pietro qui rappresenta proprio noi, no? Nel senso che è proprio questo fare assolutamente del suo meglio, stare dentro a questa cosa, volerci stare anche appassionatamente, ma non capirne niente, proprio non capire minimamente di che si sta trattando. E trovo che questa è esattamente un po' la condizione in cui tutti siamo, no? Con i nostri desideri, le nostre richieste legittime, doverosi probabilmente come quelli di Pietro, ma totalmente incongrui rispetto alla situazione. Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Non c'è rimprovero, non c'è spiegazione, non c'è tentativo di convincimento, c'è una constatazione. Troppo per te, lascia perdere, non ti ci provare, no? E forse questo qua sarebbe l'atteggiamento su cui riflettere. Forse siamo così tanto stanchi, abbiamo parlato tanto di stanchezza, perché come Pietro non riusciamo a lasciar perdere, a prendere sul serio la parola di Gesù. È troppo per te, tranquillo, ci penso io, lascia stare, no? Capirai dopo. Qui si potrebbe, secondo me, fare una grossa riflessione che vi lascio come domanda, che condivido come domanda, sul tema dell'abbandono, no? Cioè, fino a che punto, che cosa vuol dire abbandonarsi, no? In un tempo complicato come questo, davvero possiamo permetterci il lusso di lasciare andare, regalarci del riposo?
Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Pietro scalpita e non è d'accordo, e Gesù dice: se non ti laverò non avrai parte con me. Anche qui varrebbe la pena di riflettere su che cosa significa aver parte con. E lì Pietro esagera dall'altra parte, dice: non solo i piedi ma anche le mani e il capo. È proprio fuori misura, infatti si stanca un casino, no? Cioè, non imbrocca la misura, non so come dire. E Gesù gli dice: no, perché chi è già stato lavato non ha bisogno se non di lavarsi i piedi, no? Ma cioè c'è un gioco di equilibrio in questa cosa qui, che forse è il vero problema di questo tempo anche per noi, no? Un gioco di equilibrio, trovare delle presenze, delle assenze, delle attività, delle passività, degli abbandoni e della responsabilità, senza che nessuno di questi atteggiamenti abbia la meglio su di noi da solo, da una parte, e dall'altra senza entrare però nella logica del non tutti siete puri. Perché in questa confusione, dove di Pietro viene tollerato tantissimo, c'è però un segnale molto chiaro di che cosa non è accettabile. Cioè, come abbiamo scritto quella poesia citata nel programma, no? Abbi cura più della tua innocenza che della tua perfezione. Pietro è uno che ha cura più della sua innocenza che della sua perfezione. E credo che il grande nemico, quello che rende non puri, è questa cosa qui: aver cura più della propria perfezione che della propria innocenza, no? Perché questo uccide noi, ciascuno prima di tutto, ma poi uccide anche gli altri. E in questo senso la narrazione rispetto a Giuda, che anche qui c'ha 10.000 antefatti, l'abbiamo sentita raccontare, dire con una certa simpatia rispetto a Giuda Porello, che fa la parte di quello che gli è venuta la parte sbagliata nella commedia, cioè che gli è toccato fare una parte bruttissima e antipatica, oppure di quello cattivissimo, oppure di quello che non si sa nemmeno pentire, cioè ci sono mille discussioni. Ma Giuda rappresenta un pezzo di noi possibile, chi ha più cura della propria perfezione che della propria innocenza. E Pietro è uno molto imperfetto, e tutto questo capitolo dice quanto è scemo, e si conclude col preannuncio del rinnegamento, dunque non con un'esaltazione, ma è uno scemo innocente. Giuda rappresenta la nostra parte perfetta, o che desidererebbe essere, no? Poi Gesù ha un po' misericordia dei suoi e dice: quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? ha un po' di pietà in questa confusione e dice ok, capite? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i piedi voi, a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. E qui c'è uno di quei ragionamenti evangelici che ti lasciano così, perché c'è poco da discutere, c'è veramente poco da interpretare. Appunto, se la tentazione è di guardare gerarchicamente dall'alto, se la mettiamo su questo piano, allora io sono il Signore e il Maestro, dice Gesù, e quindi voi, servi, non siete certo migliori di me. Cioè, se la mettiamo su questo piano non c'è gioco, no? E qui è una delle pochissime volte nel Vangelo, scusate se dico pochissime volte, ma è così, in cui esplicitamente Gesù dice vi ho dato un esempio. Noi abbiamo una lettura sempre moralistica della scrittura, per cui usiamo Gesù come modello, come esempio, il che in generale è sbagliato, perché non è questa la logica. Non è che lui fa da modello o da esempio, ma ci sono alcune situazioni, pochissime però, e questa è una, in cui dice proprio vi ho dato un esempio, cioè, come ho fatto io fate anche voi, lo dice esplicitamente, e lì dovrebbe entrare. Ed è curioso perché tendiamo ad avere una lettura generica di tutto il Vangelo in termini di esempio, dovremmo comportarci come Gesù, sentire come Gesù, eccetera, in modo generico. Poi su questi punti, che sono quelli che fanno la differenza, lì non lo leggiamo. Dove lo dice esplicitamente non si capisce perché. Questa roba dice sì, vabbè, ma è un po' esagerato, adesso mica dobbiamo metterci così proprio, no? È come a chi ti percuote su una guancia porgi l'altra. Sì, ma è una metafora per contrastare la legge del taglione, e lì l'esempio non funziona più. Invece è esattamente il contrario, cioè tutto l'Evangelo non è una logica moralistica di esempi, ma in alcuni punti specifici e qualificanti sì, cioè o si cambia postura o si cambia postura, punto. Quanto più uno ha potere, tanto più deve guardare dai piedi, perché un servo non è più grande del suo padrone, punto. E poi c'è tutto questo discorso ancora più confuso legato a Giuda. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura, colui che mangia il mio pane è alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò, in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece il cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli disse, Signore, chi è? Rispose Gesù, è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù, quello che vuoi fare fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Egli preso il boccone subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io voi non potete venire. vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, ma mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Questa seconda parte del capitolo rischia di essere ancora più confusa della prima, con tutti questi discorsi su Satana, il traditore, una specie di ragionamento quasi da destino crudele, e questo turbamento di Gesù. Gesù è turbato. Giuda che esce ed è notte, e appena Giuda esce, Gesù dice in questo racconto evangelico: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, ora non è ancora successo niente. Allora c'è una concentrazione dei tempi, ci sono tempi di confusione, e forse questo che stiamo vivendo è uno di quelli in cui il tempo si concentra. Il tempo non è mai uguale a se stesso, solo negli orologi è scandito materialmente. Il tempo ha concentrazioni, dilatazioni, contenere e rilasciare, no? Ha dei tempi stretti, dei tempi lunghi. Ci sono tempi di concentrazione dove tutto è ora: il tradimento, la glorificazione, la notte, il rinnegamento, è tutto compresente. Io credo che da questo punto di vista noi stiamo vivendo un tempo di questo genere, non solo di confusione ma di concentrazione, che è un altro dei motivi della nostra stanchezza, di concentrazione del tempo, perché è come se vedessimo in contemporanea tante cose, cose che sono successe. Abbiamo ancora tutti abbastanza fresco nella memoria e nell'esperienza, nelle pratiche, nel corpo, come si viveva prima del Covid, non siamo così piccoli da non ricordarcelo, come funzionava l'Europa subito dopo la caduta del muro di Berlino e negli anni seguenti. Contemporaneamente ci abbiamo il post-Covid avanzante, la guerra in Ucraina, e anche il pensiero di un futuro che non riusciamo a capire da che parte si metterà, né quello personale né quello collettivo. Tutto concentrato e compresente. Le mutazioni non accadono nell'arco di 2 o 3 generazioni, per cui uno si è dimenticato. Le mutazioni accadono nell'arco di 5 anni, per cui uno che era già adulto prima di 5 anni fa, come noi, c'ha un affollamento mentale spaventoso. E in questo affollamento la glorificazione viene attraverso il tradimento. Il figlio dell'uomo è stato glorificato perché Giuda è uscito per andare a tradirlo. Anche qui condividerei con voi una domanda che personalmente mi sta molto tormentando in questo tempo, ma non solo per i suoi risvolti personali, ma anche per i risvolti più pubblici e politici, ed è: che ruolo ha il tradimento in questa storia, nella storia di Gesù, ma anche nelle nostre, no? Se bisogna custodire la propria innocenza più che non la propria perfezione, c'è un ruolo per il tradimento che da un certo punto di vista è necessario. Poi questo di Giuda è uno strano tradimento, perché non si capisce bene cosa tradisce, ma qual è il tradimento? Questo secondo me potrebbe essere una bella riflessione da fare. E c'è questa conclusione speculare all'inizio, no? Se non ti lavo non avrai parte con me, e qui si dice: dove io vado voi non potete venire. C'è un luogo in cui non possiamo aver parte con lui, anche se la promessa è esattamente quella di aver parte con lui. E si conclude con la riaffermazione della stupidità di Pietro, no? E della sua custodia dell'innocenza più che della perfezione. Allora, il siamo si costruisce sulla fame condivisa e sull'innocenza condivisa, non sulla perfezione condivisa. E da questo punto di vista, questo ha a che fare con i tradimenti, cioè è qualcosa che accade solo se si tradisce come Pietro, si rinnega come Pietro. Mi fermerei qui.
Scusa, posso ripetere un attimo? Come si, se si tradisce come Pietro, e spieghiamo come è questa cosa.
Grazie. Appunto, se la questione è custodire l'innocenza e non la perfezione, tradire è necessario, sia Giuda che Pietro compiono un atto di tradimento. Ma non tutti i tradimenti sono uguali, e in qualche modo bisogna capire quali sono i tradimenti fecondi, no? Cioè tradimenti che consentono, come Pietro, continuare ad aver parte. La cosa che a me colpiva, ma così insomma è molto, Giuda esce e poi l'evangelista aggiunge ed era notte, no? Cioè, che è proprio l'immagine della sfiga, no? Esce da questo luogo illuminato della cena, dell'amicizia, esce e fuori è notte, no? Pietro non esce, fa un gran casino, non capisce niente, rinnegherà Gesù ma non esce, no? Rimane lì, continua ad aver parte di questa cena, di questa luce, e non è privato di questo, no? E il tradimento di Giuda è svelato condividendo il cibo, cioè con il boccone condiviso, no? Cioè Pietro rimane nel siamo, con tutta la sua imperfezione, non avendo capito niente, però rimane nel siamo. Giuda esce nella notte del io.
Scusa, in qualche modo Giuda cambia postura, no? Si mette in un altro punto di vista, quindi in tutti questi giorni ha sempre guardato il lato positivo, no? del cambiare postura, del cambiare punto di vista, mm-hmm. Però lì c'è comunque un rischio, cioè il rischio di mettersi nella posizione di Giuda.
Sì, sì, e questo è legato al tema, come dicevo all'inizio, del potere. Perché la postura che Giuda cambia è di andare dai sommi sacerdoti, va verso l'alto, no? Va da una misura più alta per governare il cambiamento. Peraltro, probabilmente Giuda aveva ottime intenzioni, secondo le ricostruzioni storiche, l'idea insomma è ormai assolutamente prevalente che Giuda fosse preoccupata tra virgolette di Gesù, cioè che non volesse vedere la storia finire così male, tutta questa roba, e che quindi ha pensato che con una mediazione un po' democristiana con i sommi sacerdoti forse riusciva a salvare capre e cavoli. Quindi non è il problema dell'intenzione, ma della non comprensione, non capiscono né Giuda né Pietro. Ma la postura che Giuda cambia è quella di andare verso l'alto, la postura che cambia Gesù è di andare verso il basso, e Pietro alla fine, dopo il rinnegamento, accetta di andare verso il basso, cioè si vergogna e dice vabbè, cazzata galattica, no? Cioè non, proprio toppato in pieno.
No? E i sommi sacerdoti scaricano Giuda.
E i sommi sacerdoti, peraltro, scaricano Giuda secondo un'ottima legge del potere, per cui tu vai a rabbonirti l'alto e l'alto poi ti scarica come niente. No? Quindi, sì, è vero, nel cambiamento di postura c'è il rischio di cambiare postura, la risposta è dentro di te ed è sbagliata. Cioè, esiste il rischio di cambiare postura e cambiarla male, questo è ovvio. Io trovo che un buon criterio di discernimento è quello che appunto ci suggeriva Vincenzo: se il cambiamento di postura ci porta a guardare dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Già è un buon criterio medio, diciamo.
Per questo metterci nella faccia dei poveri con i poveri
salva noi.
Sì, è una costrizione, cioè è difficile stando in quella posizione se non è una posizione sbagliata.
Esattamente, esattamente. Sì. Questo è il privilegio dei poveri, che non sono più giusti, ma stanno in una posizione che essendo l'ultima è obbligatoriamente in basso. Non possono, non è una scelta, non possono stare in alto, no? Questo senso, ancora una volta, non è che uno sceglie i poveri perché i poveri sono più buoni, morali, tutta la poesia del cavolo, no, è perché la loro postura è strutturalmente, in qualche modo dunque obbligatoriamente, più corretta, no? E mettersi, cioè guardare il mondo dalla parte dei poveri significa fare questo esercizio.